Dakart, la Biennale d'Arte Contemporanea Africana Dakar in Senegal è giunta alla 14ª edizione dopo la sospensione per la pandemia. Le novità sono notevoli. Più moderno di ogni moderno, le geografie di Pierpaolo Pasolini, le fotografie di Bruno Zanzottera a Bussero. Roberto Masotti, il suo contributo fondamentale all'immagine della Scala, fotografo insieme alla moglie Silvia Lelli, è con lei che lo ricordiamo. Sta per prendere il via Milano, la Milano Design Week, in chiave di sostenibilità ed economia circolare. Alcune mostre hanno già aperto, come quella di Gio Colombo alla GAM. Studio Azzurro, un'anima e tante mani, come una bottega rinascimentale. Saranno graditi ospiti alla festa di Radio Pop. Buon pomeriggio da Tiziana Ricci, ben trovati con me ai Girasoli, l'appuntamento del sabato con arti visive e beni culturali. Dopo la diretta ci trovate in podcast con tutte le altre puntate. Nella puntata di oggi vogliamo aprire con la Biennale di Dakar, che si chiama Dakart, e da 4 anni non si teneva a causa pandemia. Allora, Luisa Nannipieri, bentornata da Dakar.
Eh sì, buongiorno a voi.
Allora, Luisa è andata a vedere la 14ª edizione della Dakart, che non si teneva da 4 anni in realtà, perché c'era in mezzo la pandemia, giusto Luisa?
Sì, in teoria doveva essere l'edizione del 2020, la 14ª, ma è saltata per colpa del Covid e quindi in realtà è la 14ª edizione, ma la Biennale di Arte Contemporanea Africana esiste ormai da 30 anni.
Ah sì, la conosciamo bene perché l'abbiamo quasi sempre seguita. Allora, parentesi, e adesso finalmente questa 14ª edizione si presenta con delle novità, mi sembra, no?
Sì, assolutamente. Intanto sono delle novità in parte dovute al nuovo direttore artistico, che chiamano tutti Malik.
È più facile.
È più facile, molto più facile. Ha pensato, tra le altre cose, di creare questa passeggiata, detta Dohan Tu, che appunto vuol dire passeggiata in Wolof, lungo la corniche, che è il lungomare, la corniche ovest di Dakar, che è un posto molto frequentato, e la sua proposta è stata di invitare 17 artisti che hanno creato delle installazioni giganti lungo appunto la corniche, e addirittura uno all'interno dell'università. Ma questo magari ne parliamo dopo. Sì. È un bel progetto perché nasce proprio dall'idea di far uscire la Biennale, che è sempre stata vista un po' come l'in della Biennale, è sempre visto un po' come qualcosa di per un pubblico abbastanza elitario, farla uscire dalle mura dei musei, dove non per forza i senegalesi lambda, diciamo il cittadino di base di Dakar, ha voglia di andare, o il tempo, o anche soltanto l'idea di andare. E invece lui ha deciso di portare nelle strade una parte di questa grande festa.
Insomma, Dakar è diventata l'atelier degli artisti. Senti, sono 59 artisti e 28 paesi, tutti africani?
Allora, no, ci sono anche dei cubani. Devo dire che poverini, in realtà ce li fidiamo un po' poco i cubani lì, perché effettivamente è proprio una festa dell'arte africana. Esatto. Però
sono un po' ospiti, visto che c'è anche la Biennale di L'Avana, quindi.
Assolutamente, poi hanno in realtà dei legami molto stretti con Cuba. Moltissimi artisti africani hanno anche studiato, anche quelli della vecchia guardia, per dire, ormai detti della vecchia guardia, hanno studiato, sono andati a studiare a Cuba. Quindi è un rapporto molto particolare, c'è anche proprio, siccome ci sono anche molti artisti della diaspora, alcuni sono per esempio afroamericani, c'è anche tutto il legame con lo schiavismo, con la storia della tratta, certo. Quindi non è così fuori contesto. E molti, allora, nella selezione ufficiale sì, ci sono 59 artisti, che sono meno di quelli che venivano selezionati di solito, ma l'idea era di lasciare loro un po' più di spazio per esprimersi, e moltissimi di loro appartengono alla diaspora. Quindi era anche interessante per loro tornare a Dakar, andare a Dakar per confrontarsi con un altro modo di fare arte.
Allora, abbiamo detto che un po' questo dilatarsi della Biennale nella città è la novità, e poi sono curiosa di sentire le opere o gli artisti che ti hanno interessato di più.
Per esempio c'è Caroline Gueye, che non so se pronuncia Gueye o Gueye, che è senegalese ma anche togolese e francese, che ha fatto un'opera un po' particolare ispirata all'effetto tunnel, perché lei è un'astrofisica e quindi ha lavorato creando praticamente trasformando la stanza che le hanno dato con della stagnola, del polistirolo, in una struttura che dovrebbe appunto ricordare questo fenomeno della fisica quantistica. Questo è stato un po' particolare, perché infatti lei ha anche vinto un premio per quest'opera. Poi invece c'erano moltissimi lavori che riguardavano per esempio l'impatto dei cambiamenti climatici, o che portavano delle riflessioni sui cambiamenti climatici. C'è una tunisina in particolare che ha creato una specie di onda blu con tutti degli elementi di plastica recuperati, dei tubi e anche dei tessuti, perché lei lavora molto con il tessuto. Quindi questa era un'opera particolare e interessante.
Quindi indicava un po' l'inquinamento delle plastiche.
Sì, era tutta, sono tutte delle riflessioni su appunto argomenti come l'inquinamento del mare, dello spazio, ma anche del posto in cui si vive, delle città anche. Mi dicevano che è la prima volta che così tanti artisti usano tutti questi materiali recuperati.
Sì. Senti, a me interessa molto il lavoro del senegalese Ousmane Dia, e so che ha interessato anche te.
Sì, Ousmane Dia è un senegalese che vive in Svizzera, che è molto famoso in realtà, già espone a Ginevra, lavora anche a Ginevra. Ho fatto due chiacchiere con lui perché appunto le sue sculture mi interessavano molto. Lui partecipa al progetto Dohantou, ma anche un progetto speciale addirittura. E entrambe queste sculture sono installate all'interno dell'Università di Dakar. Le ha costruite praticamente sul posto. Una cosa che ha creato una bella interazione con gli studenti, perché sono andati appunto a vedere le opere mentre le faceva, a parlare con lui del significato.
Ma qual è il tema del suo lavoro?
È un artista molto impegnato, è un artista che fa delle opere generalmente su dei temi sociali importanti. In questo caso lui ha scelto due temi. Una è questa scultura con 343
personaggi.
Esatto, dei personaggi di ferro.
Ma dove li ha messi? In uno spazio?
Li ha messi praticamente di fianco alla biblioteca universitaria. Sono
quindi
una
sparsi
di
qua e là, o sono concentrati in uno spazio?
Sono tutti concentrati, occupano praticamente un triangolo di appezzamento, una specie di giardino, in realtà è un giardino stepposo, non ci sono neanche tanti alberi sul campus, sono degli spazi che praticamente gli studenti si spostano sotto il sole, a parte dove ci sono gli edifici, e questo spazio che ha preso lui è una parte di questo mini giardinetto sguarnito di fianco alla biblioteca universitaria.
Però
tra due strade di accesso.
Insieme le sculture?
Sono tutte insieme, praticamente sono disposte a qualche centimetro l'una dall'altra, creano
proprio un ammasso. Cosa sono? Personaggi seduti?
Sono dei personaggi seduti con le gambe ripiegate, alcuni sono semi sdraiati, comunque sono quasi tutti, a parte un personaggio che è in piedi, sono dei personaggi che sembrano affaticati, schiacciati in qualche modo.
Prostrati. Insomma.
Prostrati, sì, esatto, perché mi spiegava, è comunque un'opera che si ispira all'articolo 25 della Dichiarazione dei Diritti Umani, e che vuole denunciare come la Dichiarazione dei Diritti Umani dice che tutti dovrebbero avere diritto a uguali possibilità
e dignità.
Dignità. E questa opera invece vuole denunciare il fatto che nella realtà e soprattutto in Africa questo articolo non è minimamente rispettato. Lui dice: per di più, con le risorse umane e materiali che ci sono sul continente, è una grande ingiustizia ed è una cosa da denunciare, quindi è un'opera di denuncia.
E poi ha fatto un'altra opera che ti era piaciuta, vero?
Sì, su una mini rotonda, sempre a qualche passo dalla biblioteca universitaria, ha creato questa piroga, sempre in metallo, che sta affondando nel cemento in questo caso, ma nell'oceano. È un'opera che si chiama Ni Barsac, che vuol dire né Barcellona né l'aldilà, e riprende un motto che usano... un motto delle persone che emigrano clandestinamente dal Senegal, che dice o Barcellona o l'aldilà, cioè o Barcellona o la
morte. Certo.
E quindi anche in questo caso è un'altra opera di denuncia in cui ci sono tutti questi personaggi sempre di metallo che stanno affogando, che denuncia l'atrocità di questo tipo di emigrazione, ma che denuncia anche le responsabilità, con due personaggi in cima a questa barca che puntano il dito, le responsabilità tanto dei dirigenti europei che dei dirigenti africani, perché lui dice comunque in Africa se così tante persone vogliono partire, così tanti giovani, è perché qui non gli offriamo un futuro.
E siamo virtualmente a Dakar, alla 14ª edizione della Biennale d'Arte, insieme alla nostra Luisa Nannipieri, che l'ha visitata per la prima volta e ci sta riportando le sue impressioni. Allora ancora un po' di Africa. Questa edizione della Biennale di Venezia ha visto ben l'80% di donne, di artiste. Poi il Leone d'Oro è un'artista afroamericana, insomma un trionfo del femminile, no? Lì com'è la situazione?
Allora, Dakar non è Venezia. Da un lato lo dicono con un certo orgoglio, perché l'atmosfera è completamente diversa, è un'atmosfera molto più informale, per esempio, di quella che c'è a Venezia. Però non è Venezia neanche per quanto riguarda la presenza femminile. Anche se ci sono degli sforzi, per esempio sono state invitate 3 commissarie speciali che hanno creato una mostra, una è tunisina, una cinese, una del Ghana, se non sbaglio. Ah no, sono addirittura 4 commissarie. L'ultima credo che sia sudafricana, se non sbaglio, che hanno creato, a cui è stata data una carta bianca per creare una mostra, che tra l'altro è molto interessante, hanno fatto delle performance anche artistiche particolarmente belle da vedere. E però a livello di artiste donne ce ne sono ovviamente molte della diaspora, tra cui per esempio c'è anche una senegalo-italiana, molte...
Ma qual è la percentuale su 59? È bassa?
È abbastanza bassa. Beh, ma così dovrei riguardarmi...
Se non ti ha colpito la loro presenza vuol dire che non sono la maggioranza, insomma.
Perché ho parlato con gli artisti anche della condizione delle donne nell'arte e in particolare nell'arte africana. Di donne artiste ce ne sono molte, come dicevo, nella diaspora. Poi quando andiamo a vedere, per esempio, tra le artiste senegalesi e tra le artiste africane, le cose diventano, che vivono sul continente, le cose diventano un pochino più difficili. Anche a livello sociale è molto difficile far accettare alla propria famiglia si è intrapreso il mestiere di artista. Quindi da quel punto di vista è un po' più difficile.
Sì. Vabbè. Senti, ma in conclusione allora un giudizio generale, come ti è sembrata questa edizione?
Allora, era la mia prima edizione. Questo lo dico bene.
Allora diciamo che impressione ti ha fatto?
Mi è piaciuta molto, devo dire che è stato molto bello, non soltanto perché mi ha permesso di scoprire delle forme d'arte che non conoscevo, ma perché mi ha permesso veramente di interagire con gli artisti, con anche i galleristi, perché non c'è solo l'IN, c'è anche l'OFF, che è un fenomeno talmente diffuso. Quest'anno l'OFF festeggia i 20 anni e ci sono più di 400 siti, quasi 500 siti tra Dakar, le isole, ma anche a Saint-Louis o in altre regioni del Senegal, quindi è proprio un evento immenso e soprattutto l'energia che si sentiva. Ho potuto incontrare, al di là degli artisti che sono arrivati per la selezione ufficiale, anche proprio moltissimi senegalesi che grazie a questa manifestazione possono conoscersi, scambiare tra di loro.
Sì, poi la cosa bella è che sono protagonisti, non è più che sono gli occidentali che parlano delle loro opere d'arte, ma sono loro soggetti e protagonisti. E tu hai scoperto qualcosa di particolare in questa creatività di stampo africano? Magari qualcosa che non ti aspettavi, ecco.
Devo dire che sono rimasta molto colpita dal modo che hanno i giovani, torno sempre sul concetto della diaspora, ma è interessante, che stanno iniziando a lavorare sugli archivi coloniali e sul loro rapporto.
Per recuperare la cultura, le radici, eccetera. Poi magari lo rivisitano con la loro impressione o creatività attuale.
Anche con tutte le cose che possono prendere da entrambi i continenti, che sia il continente africano, il continente americano, il continente africano, il continente europeo. Quello mi ha colpito molto, devo dire. E anche la diversità per esempio quando vai a vedere i padiglioni nazionali, ci sono il padiglione del Senegal e il padiglione della Costa d'Avorio, e vedi proprio anche la differenza d'approccio all'arte, che sia figurativa o meno, degli artisti dei due paesi. Oltre ad esserci una varietà interna, appunto, di concezione artistica, vedi anche proprio come addirittura nei due paesi ci siano due modi diversi di approcciarsi all'arte. E questo mi ha interessato molto. Love is bad.
Allora, la Biennale di Dakar fino al 21 giugno, grazie a Luisa Nannipieri che ci ha fatto sognare. For a moment there it goes, turn around, next thing you know, love is back. Oh my God, I feel so bored, I'm starting to realize that all the boys that I find are all trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw preference, 'cause I know mine, and it's you. Adesso lasciamo Celeste perché dobbiamo occuparci di una mostra fotografica, più moderno di ogni moderno, le geografie di Pierpaolo Pasolini. Probabilmente tanti ascoltatori e ascoltatrici hanno seguito le puntate speciali curate da Claudio Agostoni sui luoghi di Pasolini, sulla vita di Pasolini, su le persone che lo hanno conosciuto, sulle tracce che ha lasciato. Poi, tra l'altro, vi ricordo che trovate queste trasmissioni in podcast e sono molto belle. E con lui ha lavorato anche un bravissimo fotografo di Parallelo Zero, che è Bruno Zanzotera. C'è stata una mostra a Roma dei luoghi, appunto, le geografie di Pierpaolo Pasolini. E adesso è stata a Torino ed è arrivata a Bussero, dove nel foyer Spazio Sfera, che è in via Carabinieri Caduti al numero 1 a Bussero, e si vede durante il weekend, questo weekend, quindi oggi e domani, e poi il prossimo weekend. E io ho parlato con Bruno Zanzotera.
Raccontaci, perché sappiamo che hai fatto tantissime fotografie, una mostra è stata a Roma, a Villa Panfili, e adesso e poi è stata a Torino e adesso a Bussero. Che cosa vediamo qui a Bussero?
Sì, a Bussero, come è la stessa mostra che è stata a Torino, che stiamo portando qui, e praticamente sono sulle geografie italiane di Pierpaolo Pasolini, quindi ci sarà tutta la parte scattata in Friuli, dove chiaramente aveva passato la sua infanzia o così, una parte anche a Bologna, dove è nato, anche se gli esperti di Pasolini dicono quasi casualmente, e una parte a Roma, logicamente, perché è la parte principale, il maggior periodo di Pasolini passato a Roma, e in Lazio, e poi ci saranno anche alcune foto scattate in altri punti d'Italia, come a Matera, dove erano state girate le varie scene del Vangelo secondo Matteo, e anche sull'Etna, dove sempre anche alcune scene del Vangelo secondo Matteo, e poi di un altro film meno conosciuto, che è Porcile.
Allora, io alcune foto le ho viste, sono bellissime, ma tu raccontaci come sono nate queste fotografie, come è nato il percorso, perché c'è come un intersecarsi del tempo, no? Sono persone di adesso, e a volte su sfondi invece che erano dei suoi film, dei suoi luoghi.
Sì, il progetto è nato un po' così, chiaramente per il centenario di Pierpaolo Pasolini, che io amo moltissimo, soprattutto come regista, perché lo conoscevo meno come poeta e scrittore, e devo dire che è stato anche un'occasione di scoprirlo in tutta la sua interezza, quindi non solo come regista, ma anche come poeta e come letterato e come intellettuale a tutto tondo. Il lavoro quindi si chiama Le geografie di Pierpaolo Pasolini, proprio perché abbiamo voluto andare a ripercorrere vari luoghi della sua vita, però soprattutto la cosa, secondo me, che poi alla fine è stata anche più interessante, è stata proprio incontrare tutta una serie di personaggi, sia di intellettuali, di artisti o così, che hanno lavorato su di lui, ma che lo hanno conosciuto direttamente, come Giovanna Marini, oppure di persone come Erpe Cetto, che era uno dei ragazzi di vita raccontati da Pierpaolo Pasolini, e lui racconta la sua storia. Allora era bambino quando Pierpaolo Pasolini, giocando a pallone, che era una delle sue passioni assolute, si spaccò le scarpette da calcio, e gli dissero che lì vicino c'era un calzolaio che poteva riparargliele, ed era il padre del Pecetto, che infatti, siccome usavano la pece, il padre veniva chiamato Pecione e lui come figlio venne chiamato Erpecetto.
Senti, ma e poi come hai pensato le altre composizioni? Perché per esempio qui nella locandina dell'invito c'è un signore anziano che passa, e dietro vediamo Pasolini in un gesto come di quando uno tiene i pensieri, e sopra c'è un crocifisso.
Quello è proprio lui, è proprio Erpe Cetto, che oggi non è più un bambino, chiaramente, ma un signore piuttosto anziano.
Ah, è lui?
Sì. Ed è scattata proprio fuori dal suo studio, che il suo studio è a Monteverde, a questa borgata Donna Olimpia, che era la borgata dove viene raccontato buona parte del romanzo dei Ragazzi di Vita. Sì. Nelle fotografie c'è proprio Pasolini e un bambino, e il bambino che si vede nella fotografia è proprio lui, il Pecetto ragazzino.
È
lui ha messo queste fotografie praticamente fuori dal suo studio, perché poi il Pecetto, anche lui stesso, è diventato una sorta di poeta, scrive, disegna, dipinge e soprattutto recita. recita praticamente buona parte dei romanzi di Pasolini a memoria.
Senti, e altre foto che ti sono particolarmente care?
Ma a me era piaciuta molto una foto, un'altra foto che abbiamo usato è proprio come simbolo della mostra di Torino, che è stata scattata a Tuscania, e Tuscania dove ci sono queste chiese romaniche stupende che sono state utilizzate, sono state la scenografia di parte di Uccellacci e Uccellini, che è uno dei film che io ho maggiormente amato di Pasolini, e c'era una di queste chiese, tra l'altro con un volo di corvi che richiamava proprio il gioco, cioè il fatto che sì, del film, che dovesse convertire i corvi alla parola di Dio.
E invece il Vangelo?
Il Vangelo anche è sicuramente uno dei film bellissimi, e Matera è un altro dei posti magici. Tra l'altro in questi giorni ero proprio tornato a Matera, non per Pasolini ma per un altro lavoro, ed è sempre veramente un luogo magico, quindi tutta una parte, anche Pasolini stesso oggi si inaugurava a Matera una mostra proprio fotografica di Pasolini, ma con foto dell'epoca scattate su di lui, e anche abbiamo incontrato un signore che diceva come Pasolini dicesse che proprio a Matera aveva ritrovato cose che a Gerusalemme non esistevano più, quindi aveva ritrovato l'anima per il Vangelo secondo Matteo in un luogo magico come Matera.
Bruno, quante sono le fotografie e come l'hai pensato il percorso? Com'è, cronologico oppure tematico?
Allora, le fotografie sono 32, il percorso è diciamo un po' geografico sostanzialmente, c'è una parte sul Friuli, proprio del suo percorso da ragazzino. Anche lì ci sono un paio di personaggi molto interessanti, perché c'era una signora che oggi ha quasi 90 anni, che è stata una sua allieva quando Pasolini insegnava a una scuola media lì a Casarso della Delizia, e un altro personaggio che è stato il suo barbiere, che oggi ha 91 anni e che oltre era anche il raccattapalle della squadra del calcio di Casarsa. C'è una foto dietro, lui è fotografato con dietro una foto in cui c'era la squadra, in cui c'era anche la presenza di Pasolini e lui bambino di fianco che faceva il raccattapalle. Poi c'è una parte su Bologna, appunto, dove lui è nato e dove ci sono state girate anche alcune parti di dell'Edipo Re, così al centro studi per Paolo Pasolini, dove c'è un personaggio che è fotografato con il manifesto proprio di Porcile, dove dietro una maschera con una faccia da maiale c'era Ugo Tognazzi, che era il protagonista del film. E poi tutta la parte proprio romana e soprattutto del Lazio, cioè perché una delle cose secondo me interessanti o così è stata che le borgate raccontate da Pasolini negli anni 60, negli anni 70, oggi a Roma non sono più le stesse, sono chiaramente notevolmente cambiate, mentre abbiamo scattato una serie di foto proprio all'idroscalo di Roma, proprio alla foce del Tevere, dove oggi, che tra l'altro è vicinissimo al luogo dove è stato trovato il corpo di Pasolini, dove è stato assassinato, e lì oggi potremmo ritrovare i personaggi delle borgate, dei film e dei racconti di Pasolini.
Le immagini di Bruno Zanzottera che abbiamo sentito ripercorrono i luoghi che hanno segnato la vita personale e artistica di Pierpaolo Pasolini e sono accompagnate dalle parole che abbiamo trovato, se le avete sentito le trasmissioni, le parole nelle interviste fatte da Claudio Agostoni, che ha curato quelle puntate speciali su Pasolini, sulle parole di chi lo ha incontrato personalmente e conosciuto attraverso le sue opere. Allora, oggi e domani a Bussero nel foyer di Spazio Sfera e poi anche il prossimo weekend. E questo Spazio Sfera è a Bussero in via Carabinieri Caduti all'1. Ah, le foto sono bellissime, io le ho viste. Adesso vogliamo ricordare un bravissimo fotografo e un amico, Roberto Masotti, che con Silvia Lelli per 17 anni è stato, sono stati fotografi ufficiali della Scala. Roberto, nei giorni, insomma, un po' di giorni fa è mancato e noi lo vogliamo ricordare, lo ricordiamo con sua moglie Silvia Lelli, è stata una coppia nella vita e nella professione. Silvia Lelli e Roberto Masotti, coppia nella vita e nella professione. Per 17 anni hanno lavorato insieme come fotografi ufficiali della Scala e il loro è stato un contributo fondamentale all'immagine del teatro in Italia e nel mondo. Quando ricevettero l'incarico era il 1979 e i due fotografi venivano dal jazz, dalla musica sperimentale, dal teatro, dalla danza contemporanea. I loro scatti alla Scala hanno portato un'aria nuova. Roberto Masotti se n'è andato di recente e ha lasciato un immenso patrimonio di immagini, di documenti, frutto del lavoro fatto insieme alla moglie Silvia Lelli.
Questi 17 anni di Scala che sono stati per noi intensissimi, un lavoro per noi molto importante in cui mi rendo bene conto adesso abbiamo un po'... forse impostato un sistema contemporaneo, un modo contemporaneo di fotografare l'opera lirica, perché se pensiamo quando abbiamo iniziato nel 1989, sì, e se si va un po' indietro, le immagini liriche, diciamo, erano tutte un po' quasi posate ancora. Ecco, forse abbiamo portato dentro il nostro mondo, noi venivamo da palcoscenici diversi, musiche, tante musiche, frequentavamo un po' tutta Europa, festival di musica contemporanea.
Molto jazz e rock anche, no?
Sì, moltissimo jazz, seguiva festival molto importanti in tutta Europa e quindi abbiamo portato dentro la Scala forse questa freschezza un po'.
E questo sguardo nuovo.
Questo sguardo nuovo, sì, questo sguardo nuovo.
A 17 anni, ma raccontaci un po' del vostro lavoro, come mi immagino estremamente impegnativo, perché voi non facevate fotografie solo durante lo spettacolo, ma anche alle prove, credo, ai musicisti.
Sì, è stato un lavoro immersivo proprio, che ci ha presi completamente, benché noi volessimo sempre rimanere un po' di spazio anche per gli altri palcoscenici, però ci ha completamente catturato. E dicevo quindi, sì, lo spettacolo, la prova generale, d'accordo, però intorno si muove veramente, si muovono altre cose, come per esempio mentre c'è uno spettacolo che sta provando e andando in scena, ne sta provando un altro, un balletto in sala ballo, ci sono le prove regia dell'opera successiva, ci sono i concerti e quando noi abbiamo iniziato c'era la piccola Scala ancora, uno spazio bellissimo devo dire, e quindi poi ci sono le tournée molto lunghe alcune, io ricordo in Giappone saremmo stati 5, 6, 7 volte, non ricordo più, così altri tournée in Oriente e quindi un lavoro molto molto complesso anche nei tempi, perché non dimentichiamoci che allora si lavorava in analogico, quindi ci volevano anche i tempi per sviluppare
stampare, certo.
Sì. E lì quindi è stata una grande scuola anche, poi la capacità anche di saper interpretare un'opera e poi nel selezionare le immagini, racchiudere in poche immagini il significato di quell'opera. Quindi un lavoro molto complesso.
Senti, io mi ricordo che anche di recente abbiamo visto la vostra mostra, anzi più di una, a Palazzo Reale, quindi
sì, sì.
Avevo avuto occasione di chiedervi, ma com'era lavorare insieme? C'era sempre sintonia oppure a volte non eravate d'accordo?
Ma devo dire che sotto questo punto di vista so che può sembrare strano, ma noi siamo sempre andati molto d'accordo, ci appoggiavamo molto. È chiaro che discutavamo tutto, molto discutevamo, ma nello stesso tempo discutevamo forse più come affrontare lo spettacolo, e poi dopo ognuno lavorava molto indipendente dall'altro. Addirittura spesso, diciamo, uno fotografava un'opera, l'altro fotografava l'altra opera, cioè ci suddividivamo il lavoro.
C'è un'opera, un episodio particolare che ti ricordi?
Beh, un episodio, tanti, guarda, tanti.
Immagino.
Io ricordo in particolare le foto dall'alto. Ecco, questa cosa può apparire strana, ma adesso che ci sono i droni nessuno pensa più quanto può essere difficile e strano fotografare uno spettacolo e scegliere.
Ma dove andavate? In un loggione?
Ecco, no, questo lo racconto perché è molto bello. No, andavamo sul lampadario, cioè un lampadario della scala che è enorme, e nel lampadario, ed è così grande della scala, il rosone è quasi una stanza, una piccola stanza molto molto bassa, in cui ci si poteva introdurre dopo aver fatto questo nella vecchia scala, moltissimi scalini, una scaletta, si arrivava in cima e poi lì ti stendevi, proprio dovevi star steso, e da alcuni fori vedevi lo spettacolo e lo fotografavi, facevi delle immagini che erano quindi, e ce n'è una in particolar modo che è rimasta famosissima, ha girato il mondo, ed è l'orchestra della Scala durante un concerto ripresa dal lampadario, quindi una visione completamente diversa, diciamo una visione più di quelli che vedono lo spettacolo in loggione che è in platea.
Ma quindi anche poi faticoso, perché non sdraiati.
Sai, il faticoso in questo lavoro
È normale.
È normale, come orari, come vita, come tutto, insomma.
Se, però... Invece dei personaggi che avete fotografato, perché i nomi sono, non so, Abbado, Muti, Strehler, Zeffirelli, Ronconi, sì. Pavarotti, allora ti mancherà tanto lavorare con lui?
Mancare dir poco, moltissimo. Per fortuna... Roberto naturalmente ha lasciato un vuoto, ma io dico un vuoto pieno, cioè era pieno di progetti, e io sento il compito anche di realizzarli. Avevamo progetti insieme, progetti che lui voleva realizzare ancora, e sento proprio il dovere di realizzarli per lui.
Abbiamo voluto con Silvia ricordarlo in modo fresco, vitale, Roberto Masotti, un bravissimo fotografo e una bella persona. Adesso ci occupiamo della Milano Design Week, perché come sapete nei prossimi giorni comincia la giostra del design. Sono previsti in città, pensate, 800 eventi. Oddio, mi sento male. La chiave è la sostenibilità e l'economia circolare. Allora, intanto vi dico subito che tutto il programma completo lo trovate sul sito Yes Milano, perché è impossibile elencare tutto. Dal 6 al 12 di giugno si apre, come sapete, il Salone del Mobile, e Milano lo accoglie con il fuorisalone. Come vi dicevo, sono in programma 800 eventi e avranno luogo sia nel centro cittadino che in altre zone, principali distretti sono Via Durini, Brera, Tortona, le Cinque Vie, l'Isola, la Bovisa. E grandi ritorni e novità, tutte nel segno di sostenibilità ed economia circolare. Vi do una notizia importante, perché saranno chiuse al traffico dalle 14 di lunedì 6 giugno fino all'1 di notte di lunedì 13 giugno queste zone, le aree di Via Tortona, Brera fino a Piazza Gaia Aulenti, Lambrate Ventura, Porta Venezia, le Cinque Vie, Sant'Ambrogio, Durini, Isola, Porta Romana, Ventura Centrale, Bovisa, Alfa District e quartiere Brolo, cioè praticamente quasi tutta la città. Si va a piedi o in bicicletta, insomma. E dunque, alcune mostre sono già aperte, sapete che ci siamo occupati ampiamente di Memphis Again, una mostra divertente, bella, in triennale, curata da Christophe Radil, fino al 12 di giugno e riunisce oltre 200 tra mobili, oggetti, progetti progettati dal gruppo Memphis dall'81 all'86, molti dei quali sono diventate delle vere e proprie icone. Poi sempre in triennale ci sono altre mostre negli spazi del Palazzo dell'Arte. Diciamo, i temi centrali sono sempre la sostenibilità ambientale, lo sviluppo consapevole in relazione alla scarsità di materiali. E poi vi ricordo il Museo del Design Italiano e l'allestimento permanente di Casalana di Ettore Sozzasse. Tante le mostre e le iniziative anche all'ADI Design Museum, che è in Piazza Compasso d'Oro. E poi un'installazione. Floating Forest è un progetto realizzato da Stefano Boeri per la Milano Design Week e si tratta di una foresta multisensoriale galleggiante realizzata come ecosistema indipendente sull'acqua della Darsena per una città più verde. Allora, mi sa che la vedremo forse già da domani o da lunedì, insomma, vedremo. Delle mostre già in corso è quella di Gio Colombo alla GAM di Milano, quella di Via Palestro. Gio Colombo, definito il profeta del design, era nato nel 1930 a Milano e sempre a Milano ha concluso la sua breve carriera a soli 41 anni. Un grande designer molto apprezzato, aveva studiato all'Accademia di Brera e poi al Politecnico di Milano. Si era dedicato all'arte nucleare insieme a Enrico Bai e a Sergio D'Angelo e nel 1951 ha partecipato alle varie mostre del movimento nucleare. Poi, qualche anno dopo, nel 1954, ha fatto parte del comitato esecutivo del MAC, Movimento Arte Concreta, con Bruno Munari e Gillo Dorfles. Ha partecipato alla decima triennale con diversi allestimenti. Sciava a livello professionale e frequentava il Jazz Club Santa Tecla. Perché lo diciamo? Perché così ci fa capire il carattere anche godereccio, no? Apprezzava i piaceri della vita. E a proposito del Jazz Club Santa Tecla, lo aveva arredato insieme a Bai e ad Angelo con un collage costituito da manifesti della pittura nucleare e da manichini disintegrati che uscivano perpendicolari dalle pareti e dal soffitto. Ecco, questo per darvi l'idea della creatività. Poi ha ripreso la sua carriera dopo una breve attività nell'industria paterna, infatti il padre era scomparso nel 59 e aprì il suo primo studio e poi dal 62 iniziò l'attività di designer con la lampada acrilica, che è un prodotto molto importante della sua ricerca creativa, l'unico progetto in collaborazione col fratello Gianni. Nel 63 ricevette il premio INARC per l'arredamento di un albergo in Sardegna e nell'anno successivo, alla 13ª triennale, ricevette una medaglia d'oro proprio per l'acrilica, che è una lampada assolutamente particolare, che poi potete vedere in mostra se non la conoscete. Ora l'amministrazione in questo periodo ha invitato ad allestire delle mostre di design, di grandi design, in attesa del Salone del Mobile, del Fuorisalone, insomma della Design Week. Ed ecco comparire nei giorni scorsi la mostra di Gio Colombo nelle sale 7-800esche della GAM di Milano in via Palestro. Devo dire che i bellissimi mobili, lampade, poltrone di Colombo sono stati sistemati nelle sale della GAM, ma mi sono sembrati un po' assiepati e un po' fuori luogo, in netta disarmonia con i quadri, le opere, le sculture che abitano normalmente la GAM. Insomma, un luogo poco adatto a ospitare questa mostra, che comunque è molto interessante, ma tant'è. Ignazia Favata, che l'ha curata, lei è stata l'assistente di Gio Colombo e ha lavorato a lungo con lui, e l'abbiamo incontrata in mostra.
Gio Colombo aveva uno sguardo sul futuro con una grandissima anticipazione.
Sì, certo, era molto interessato al futuro perché aveva fatto esperienze con il movimento nucleare occupandosi del futuro, cioè era un gruppo con Bai, D'Angelo, eccetera, quindi per figure poi di grande successo, che avevano introdotto un nuovo filone pittorico e anche scultoreo, diciamo. Quindi questa...
siamo negli anni tra il 50 e il 60.
Sì, esatto, siamo negli anni 50, dall'inizio degli anni 50... Per un po' di anni Gio Colombo si è occupato di questo. Poi hanno girato tutta Europa, quindi partecipando a mostre importanti, eccetera. Quindi ha abbandonato questo settore anche perché il padre si era ammalato, ha avuto una serie di vicende familiari per cui ha dovuto poi sostituirlo nell'azienda paterna.
Quindi lì è stata un po' una svolta per lui,
certo,
vero?
Certo. Diciamo che è diventato imprenditore, quindi ha cominciato a ragionare in un modo diverso. Tutte le cose che si possono immaginare bisogna trasformarle in qualcosa di concreto. E avendo lui passione per l'automobile, per la fotografia, per la musica, per di tutto di più, era interessato a tutto, lo sci, cioè, insomma, era anche appunto uno sportivo, per cui ha sempre portato avanti questa sua curiosità verso il futuro, quindi i nuovi materiali, le tecnologie costruttive in generale, le produzioni industriali. Quindi viaggiava anche per vedere cosa facevano gli altri paesi, cioè ha fatto tante cose per approfondire le sue curiosità.
Gio Colombo alla GAM di Milano in via Palestro. E adesso veniamo a Studio Azzurro, una sola anima, tante menti, tanti corpi, una bottega come quella rinascimentale. Studio Azzurro è nato nell'82 con Fabio Cirifino, Leonardo San Giorgi e Paolo Rosa, che purtroppo nel 2013 ci ha lasciato. Un vero laboratorio di ricerca artistica dove la tecnologia si è unita alla poesia e hanno realizzato videoambienti, ambienti sensibili, percorsi museali, performance teatrali, film. Alla festa di Radio Popolare li incontreremo alle 14 al Teatro Cucina. Ricordatevi che è il 12 giugno, non dovete prendere impegni. Allora alle 14 al Teatro Cucina saranno con noi e condivideranno le loro avventure creative. E adesso io vi voglio far sentire una piccola anticipazione con Laura Marcolini, finalmente una voce femminile di Studio Azzurro.
Studio Azzurro viene definito con questa formula per noi molto felice, a cui, che ci fa molto piacere sentire ogni volta, e cioè come una bottega rinascimentale per un motivo reale, molto semplice anche. Cioè c'è sempre stato un nucleo fondativo dello studio e una grande disposizione all'apertura, all'accoglienza della creatività e della progettualità che può arrivare anche dall'esterno.
Si chiama Studio Azzurro, però siete diverse menti, tante mani che ci lavorano, no? In quanti siete?
Esattamente. A seconda dei periodi, dei progetti che sono in corso, possiamo essere anche una trentina di persone, oppure una decina, a seconda davvero del momento che stiamo attraversando, della difficoltà dei progetti che stiamo affrontando. E l'altro elemento che definisce la bottega sicuramente è l'aspetto, diciamo, formativo, che viene seguito non come una formazione diretta, esplicita, quanto come una condizione esperienziale che si ha all'interno dello studio, sia lavorandoci dentro, sia partecipando in modo magari un po' più esterno, sia con i tirocini che attiviamo.
Senti, Laura,
costantemente con gli studenti.
Io penso che in molti vi conoscano bene, ma per chi non vi conosce, spieghiamo il lavoro che fate, perché voi da sempre, dal 1982, avete unito un grande talento tecnologico alla poesia, all'arte.
Ma nasce anzitutto, credo, dalla prima volontà dei fondatori, dei tre fondatori, di indagare dei linguaggi che si stavano definendo, che si stavano formando, ovvero i linguaggi delle cosiddette nuove tecnologie, ma mantenendo sempre una memoria molto attiva e molto aperta nei confronti della grande tradizione, non solo italiana, della grande tradizione della cultura, sia essa la tradizione appunto della poesia o la tradizione della storia dell'arte, del cinema. Questo, ecco, è un po' la chiave.
Sì, infatti, perché diciamo, quando uno parla di tecnologia si immagina delle cose anche un po' fredde, invece no, sono opere che riescono a muovere delle emozioni, dei sentimenti, e spesso chiedono una partecipazione, giusto?
Sì, questo è stato un'aspirazione e un obiettivo fin dai primissimi lavori di Studio Azzurro, fin dall'inizio degli anni Ottanta.
Si chiama interattività, no?
Sì, un'insistente ricerca di un rapporto fin dai primissimi lavori tra la presenza e persino il corpo proprio del cosiddetto spettatore, che ormai chiamiamo in tanti altri modi anche, all'interno di uno spazio che diventa un ambiente in cui viene inserita una narrazione video, una narrazione fatta di immagini in movimento ma anche di oggetti. Quindi questa interazione multipla che si innesca con la compresenza di tutti questi alimenti all'interno di un ambiente che è stato progettato per questa accoglienza determina già di per sé una forma di interazione, appunto.
Ecco, piccola anticipazione, e poi se volete saperne di più dovete venire alla festa di Radio Popolare il 12 giugno alle 14 al Teatro Cucina. Avete sentito? Quindi i visitatori fanno parte delle opere di Studio Azzurro. E con questo termina qui i Girasoli, vi do appuntamento a sabato prossimo sempre dalle 17.30 alle 18.30. Un caro saluto da Tiziana Ricci. Ciao a tutte e a tutti.